da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Ne erano convinti. Tuttavia, sembrava che preferissero continuare a vivere col loro segreto piuttosto che rischiare con una parola incauta la loro vita o quella dei loro cari. «Forse ho sbagliato», mi dicevo ogni tanto. «Se non parlano, vuol dire che non sanno niente». Ma subito mi pentivo, ricominciavo a interrogarli con più insistenza. «Nel 33 le indagini dei carabinieri furono insabbiate», mi disse ancora Annetta. «I due delitti furono rubricati come suicidi». «Furono rubricati come suicidi». Erano frasi da magistrati che Annetta ripeteva come il rosario. Ero fortunato, perché la sorella di Gigio Del Monego sapeva molti particolari ed essendo parte in causa non aveva certo paura di rivelarmeli. Qualcosa ero riuscito a sapere. Non solo io, ma tutti gli abitanti di Alleghe, o almeno una buona metà, erano convinti che Carolina non si fosse data volontariamente la morte. Il racconto di Annetta era la prova che esistevano due testimoni, il fratello e la cognata, che avevano visto un uomo andare verso il lago la notte dal 3 al 4 dicembre del 33 con un sacco sulle spalle. Due testimoni incomodi e pericolosi per l'autore dei delitti, perché avrebbero forse parlato una volta o l'altra. Solo eliminandoli l'assassino poteva avere la sicurezza di vivere indisturbato per tutto il resto dei suoi anni. Così era avvenuto. Ma perché nessuno osava discutere all'infuori di Annetta e di pochi altri? Che cosa c'era sotto? «Il terrore di seguire al cimitero le altre vittime», mi disse una sera il maestro. Ormai ero quasi sicuro che la notte del 3 dicembre del 33 Carolina Finazzer non era scesa da sola per buttarsi nel lago, come avevano voluto far credere allora il marito, i cognati, i suoceri e altri testimoni del paese, compreso il segretario del fascio, interrogati dai carabinieri e dal pretore di Agordo. Vi era stata portata già morta. Ma da chi? Dal marito? Da una terza persona? Dal suocero o da un parente degli albergatori? Mi accorgevo che troppe erano le domande cui non riuscivo a dare una risposta. Il giorno dopo, mentre mi preparavo a lasciare il paese con la corriera delle 2 del pomeriggio e quindi non avrei avuto più nulla da temere, decisi di interrogare, non nascondendo lo scopo della mia visita, il maresciallo dei carabinieri della stazione di Caprile, Nascimben, da cui dipendeva il circondario di Alleghe, e il parroco Don Angelo Strim. Decisi anche di parlare col medico condotto Giovanni Case e l'ex segretario del fascio Raniero Bassi, le persone, almeno così mi avevano detto, che all'epoca dei delitti avevano testimoniato e dichiarato durante l'interrogatorio a cui erano stati sottoposti dai carabinieri e dal pretore di Agordo che secondo loro Emma De Ventura e Carolina Finazzer si erano sicuramente suicidate. Il dottor Case aveva dichiarato nell'atto di morte di tutte e due le donne che si trattava di suicidi. I colloqui furono molto vaghi. Tutti, comunque, specialmente il parroco, un uomo dalle idee confuse ma troppo appassionato e innocentista, mi consigliarono di non scrivere nulla sui delitti inesistenti, dicevano, e di non rispolverare fatti che avrebbero turbato la gente onesta di Alleghe, che non voleva più sentire parlare di tante morti e di gettare la vergogna del sospetto su persone per bene. La sera prima di partire, oltre che con Checchini, avevo discusso a lungo anche col maestro, il giovane serio, rosso in volto, che misurava le parole, e quando doveva cercare una data nella memoria si chiudeva gli occhi, sicuro anche lui che non occorreva andare lontano per individuare i responsabili. Riccardo mi aveva parlato di coincidenze, sfumature di particolari che mi aiutarono non solo nella stesura dell'inchiesta, ma a convincermi ancora una volta, se ce n'era bisogno, che occorreva rompere il silenzio che poteva sembrare omertà, ma non lo era, che inchiodava anche le poche persone che avrebbero potuto dire qualche cosa, portare un nuovo elemento. Al pullman mi accompagnò soltanto Checchini. «Scrivi tutto», mi disse il barbiere stringendomi la mano. «Qui molti sanno. Scrivi, capito? Scrivi!» Continuava a ripetermi, senza decidersi a lasciarmi andare. La corriera partì. Udivo ancora le parole del barbiere e del maestro, due delle poche persone che avevano avuto il coraggio di farsi vedere con me. Se non fosse stato per loro e per Annetta, sarei ripartito senza aver saputo e concluso nulla. Avevo tentato anche in quei pochi giorni di incontrarmi con Corona Walt, una vecchia che dormiva proprio sul vicolo Lavoi, dove erano stati uccisi Gigio e la balena, ma non ero riuscito nemmeno a vederla. Di Corona Walt mi aveva parlato Irma. Mi aveva detto: «Corona, la vecchia Corona Walt, abita proprio là vicino e sa tutto, ma non si è mai confidata con nessuno, ha paura». Solo una volta sembra abbia rivelato qualche cosa di grave a un'amica della sua età, che ora non c'è più, e sembra le abbia detto che si sarebbe decisa a parlare solo in punto di morte. Avevo interrogato anche Nives Dorigo. Pareva che la ragazza dormisse in casa della Corona, ma non mi era stato possibile raggiungere la vecchia, ossessionata dal terrore. Era quello l'unico vuoto della mia inchiesta. I dati che avevo raccolto comunque mi potevano bastare per scrivere l'articolo. Tuttavia non ero tranquillo. Ora che avevo visto l'ambiente, i volti dei valligiani, ora che mi ero mescolato con la gente, avevo capito che la maggior parte di essa era giustificata se non si arrischiava a parlare. Non vedevo l'ora di raggiungere Belluno per mettermi in treno e riordinare gli appunti. Non ne avevo molti, ma l'implorazione di Checchini e l'esortazione saggia e amichevole del maestro erano servite a scuotermi. Devo riconoscere che una certa paura l'avevo avuta anch'io, dopo tanti discorsi, specialmente la sera prima, rientrando in albergo alle 3 di notte, dopo aver lasciato la casa di Riccardo Dapian. Il maestro aveva voluto accompagnarmi, ma io mi ero agitato lo stesso durante il piccolo tratto di strada, per me e per lui. Scesi dal pullman a Belluno, entrai nella stazione per fare il biglietto, ma avvicinandomi agli sportelli mi accorsi di aver dimenticato il berretto. Corsi fuori per cercarlo, non riuscendo a riconoscere la corriera in mezzo a tante altre in sosta sul piazzale e tutte azzurre, domandai a un ragazzo qual era quella appena giunta da Alleghe e Cencenighe. «Ah», disse il giovane, «il pullman? Quello che viene dalla Montelepre! Eccolo là!» Raggiunsi il pullman e cercai il berretto. Appena lo trovai e fingendo di non saperne nulla, domandai all'autista perché veniva chiamato Montelepre. «Per forza», mi disse, «è diventato peggio di Montelepre, la Montelepre delle Dolomiti». «Lo crede?» Si limitò a mormorare allargando le braccia e mi salutò. Cercai di parlargli ancora, scendendo insieme dal pullman, ma, accortosi della mia intenzione, tornò indietro e lasciò che mi allontanassi verso la stazione. Salendo sul treno avevo solo confusione in testa. Presi posto in uno scompartimento vuoto e freddo e mi arrotolai il paltò sulle gambe. Guardavo le montagne dal finestrino, pochi viaggiatori sulla pensilina. Il treno non si decideva a partire. Mi ero dimenticato di telefonare a mio cugino Nani Bianco, un bravo avvocato di Belluno, a cui avrei voluto domandare qualche consiglio, raccontargli tutto quello che avevo sentito. Non avevo molta confidenza con lui, tuttavia eravamo in ottimi rapporti di amicizia più che di parentela. Un vincolo quest'ultimo che non è molto sentito nelle nostre famiglie. L'idea di consultare Nani mi era venuta in mente viaggiando in corriera, ma sapevo benissimo che mio padre mi avrebbe disapprovato. Non che disistimasse Nani, figlio di una sua sorella con cui anche noi ragazzini eravamo legati da affetto, solo che era contrario a scomodare i parenti per il solo fatto che erano parenti. «Se mi fermo a Belluno», mi ero proposto in pullman, «e ho un'oretta di tempo prima che il treno parta, gli telefono». Ma poi avevo preferito non farne niente. Anche se Nani avrà sentito parlare dei delitti misteriosi di Alleghe, avevo cercato di giustificarmi. Non mi saprebbe dare elementi nuovi vivendo lontano. Poi ero preso da nuovi dubbi. Ma mi potrebbe suggerire come impostare il pezzo per evitare querele? I racconti uditi mi avevano colpito, ma forse era meglio non parlarne con nessuno, nemmeno con un cugino fidato come Nani. Prima di andare a Alleghe mi ero fermato, aspettando il pullman, 2 o 3 ore a Belluno. Avevo consultato il comando di polizia per avere qualche dato preciso, particolarmente sul delitto del Monego, avvenuto nel 1946, e le cui indagini erano state affidate anche alla polizia. Il commissario, dopo avermi ricevuto cordialmente, mi aveva detto che l'inchiesta era ancora aperta, sebbene si disperasse ormai di trovare un colpevole, ma non mi aveva messo a disposizione la pratica e i verbali. «Si volga ai carabinieri!» aveva consigliato, salutandomi. «Hanno partecipato anche loro alle indagini!» Carabinieri di Belluno, dal canto loro, mi rinviarono quelli di Caprile. Avevo parlato col maresciallo Nachimbeni, ma non ero rimasto soddisfatto del colloquio. «Certo», aveva detto Nachimbeni, «il doppio delitto del Monego è rimasto insoluto, ora che ci penso. Ma non sono d'accordo con lei quando mi dice che gli assassini circolano liberamente qui ad Alleghe. Può darsi che non siano molto lontani, ma capisce...» «E gli altri delitti?» gli avevo domandato. «Quali delitti?» borbottava, e dopo un attimo di silenzio. «Ah, quelli di tanti anni fa, ma gli altri sono acqua passata. Chi vuole che ci pensi più ormai?» Mi pareva sincero, anche se non condividevo la sua leggerezza nel riferirsi ai delitti del 33. «Gli assassini non sono lontani», avevo insistito. «Ma non pensa anche lei che siano qui a pochi passi da noi?» continuavo indicando la piazza del paese guardando verso il centrale che dal marciapiede dell'albergo Alpi dove discorrevamo si alzava massiccio sulle nostre teste. No, non so, qui no, non credo», rispondeva facendosi scuro in volto. Poi aveva sorriso con aria paterna, quasi gli facessi compassione. «Ah, chissà se erano proprio delitti. Può darsi, non so, cosa vuole che mi ricordi? E poi non dipendeva da me», sorrise infine rinfrancato. «Io ero un ragazzo allora, forse non pensavo nemmeno di fare un giorno il carabiniere». Al ritorno pensai che era inutile tentare di avere i verbali. Non li avrei mai potuti ottenere. Finalmente il treno si mise in moto. Avevo la testa piena di discorsi. Mi pareva di riudire le parole di Ceci. «Non scrivere niente, è pericoloso, sono cose passate, non ci sono prove!» E quelle di Checchini, «Scrivi, scrivi tutto, fa presto!» Quelle di Annetta e del maestro, di Nives Dorigo, della madre di Gigio del Monego, costretta a rimanere sempre seduta per una paralisi alle gambe, ma lucida e decisa nelle sue accuse. «So ben io dove sono i colpevoli, maledetti, sono là!» diceva, indicando con le sue mani affilate e nere il centrale.